Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Benvenuti ancora qui a Sempreverdi. Oggi volevo dialogare con voi del dialogo. Perdonatemi il bisticcio di parole. Questo strumento così diffuso e così misterioso, il dialogo. Misterioso nel senso che ogni giorno dialoghiamo, forse più o meno, adesso vedremo, ma spesso ci è più difficile definire, aggrappare, dare una forma a quelle cose che diamo un po' più per scontate. Questo è normale, succede in realtà con tutte le parole che usiamo spesso e in automatico. Tutti sappiamo che cosa significa casa, per esempio, ma se dobbiamo darne una definizione, dobbiamo fermarci un attimo a ragionare e probabilmente i primi tentativi di definizione ci lascerebbero insoddisfatti. Del resto non serve quasi mai spiegare a qualcuno che cos'è una casa, perché lo sanno tutti. La situazione coi verbi, se possibile, è ancora più evidente. Ogni giorno tutti noi facciamo qualcosa. Facciamo più cose in un giorno. Siamo costantemente impegnati in qualche cosa. Solo ogni tanto i più fortunati, o meglio i più bravi e attenti a loro stessi, riescono a non fare niente, che è comunque un fare. Utilizzo comunque questo verbo per descrivere quello che sto, anzi non sto facendo. Ora provate voi a darmi una definizione del verbo fare che sia chiara e comprensibile. Difficile. Ma tanto sappiamo tutti, anche se non riusciamo ad esprimerlo bene, che cosa significa fare qualcosa e anche cosa significa non fare niente. Il dialogo è un po' così, ed è una parola che rimanda ad un'azione. Mentre esiste la parola casa, ma non esiste il verbo casare, la parola dialogo è figlia del verbo dialogare. E non possiamo fare a meno di dialogare. Per mettersi d'accordo col vicino, per chiarirsi le idee, per far pace con la moglie, dialoghiamo. Capita di rado di soffermarsi a riflettere su che cosa succede mentre dialoghiamo. E comincerei col dire che il dialogo è uno strumento. Possiamo vederlo come se fosse uno strumento musicale. Tutti più o meno sappiamo parlare con gli altri, ma non sempre siamo in grado di dialogare. Anche molti di noi strimpellano qualche strumento, sanno fare una scala o accompagnare una canzone, ma non abbastanza per rispondere affermativamente alla domanda «Sai suonare la chitarra?» «Ma ecco, so fare gli accordi, so leggere un po' la musica, ma suonare, ecco, mi sembra troppo azzardato». Così per il dialogo. Abbiamo i rudimenti del dialogo, ma le potenzialità di questo strumento vengono raramente esplorate fino in fondo. E tutto parte anche da un diffuso fraintendimento, cioè che il dialogo sia un parlare fra due persone. Dia, due, logos, parlare. E il problema però è che dia non vuol dire due e logos non vuol dire parlare. Dia vuol dire attraverso, per mezzo di. E logos vuol dire sì, discorso, parola, pensiero. Forse la parola che riassume meglio questi significati in senso moderno è significato. Il dialogo è ciò che avviene quando ci scambiamo significati. Quindi anche un gruppo di più di due persone può dialogare tutti assieme. questo finché si scambia dei significati. Non posso pensare di dialogare con qualcuno se non condividiamo il significato delle parole che usiamo. Se dico passami un mattone e quello mi dà, che ne so, una spugna, diventa un problema. Vi ricordate il racconto biblico della Torre di Babele, in cui Dio mescola le lingue rendendo impossibile agli uomini che stavano compiendo questa impresa di portarla a termine? Era diventato impossibile dialogare. Con gli oggetti poi sarebbe ancora tutto sommato fattibile. A me è capitato, per esempio, di sedermi a pranzo con persone che non parlavano una parola di italiano. Ed è anche divertente imparare parole nuove. Si prende il sale e si dice sale, e l'altro te lo dice nella sua lingua. E adesso condividiamo qualcosa, finché ce lo ricordiamo. Stiamo dialogando, stiamo scambiando qualche significato. È possibile farlo perché qualcosa già condividiamo di partenza. Ad esempio, sia io che la persona straniera, in quanto esseri umani, ci riferiamo agli oggetti con delle parole. Se prendo il sale, lo mostro al mio cane e gli dico sale, lui mi guarda come se fossi scemo e forse un po' di ragione ce l'ha. Con gli umani però funziona. Quando ho un oggetto concreto sotto mano. Ma pensate se non ce l'ho, o ancora peggio, se voglio condividere il significato di giustizia. Non mi serve nemmeno uno straniero in questo caso. Anche con una persona che parla perfettamente italiano mettersi d'accordo sarebbe molto difficile. Per fortuna il linguaggio non serve a mettersi d'accordo. Non solo, almeno, sarebbe molto limitante. Dialogare di giustizia è un po' come chiedere il sale, con qualche importante differenza. Quando passo il sale, quello rimane sale. Non cambia. Passandosi invece significati più astratti, come quello di giustizia, questi cambiano. Scambiandoci opinioni, possiamo cambiare l'opinione che avevamo all'inizio, per esempio. Ma scambiarsi significati reciprocamente ha anche un altro fondamentale effetto, che è quello di rinsaldare i legami fra le persone, che non è una cosa da poco se pensiamo che viviamo in società. Pensate che noia se dialogassimo soltanto per scambiarci informazioni, solo quando abbiamo bisogno di sapere qualcosa, di richiedere un'informazione, un'indicazione o di dare un ordine a qualcuno. Invece abbiamo bisogno di conoscere gli altri, di fidarci di almeno qualcuna delle persone che abbiamo intorno, di saperle presenti. C'è un'antica usanza delle tribù nordamericane che è molto illuminante a proposito. Ogni tanto, senza motivo apparente, gli uomini si radunavano in piccoli gruppi per dialogare, non per discutere di un determinato problema o per prendere decisioni importanti e incombenti, ma solo per parlare, anche del più e del meno. Tema libero. Chiacchiere, potremmo dire. Però davano grande importanza a queste chiacchiere. Danno ancora oggi, da quello che so, questa usanza o la memoria di questa usanza è rimasta. Davano importanza nel senso che non è che si faceva così, a tempo perso, se non c'era nient'altro da fare. Facciamo due chiacchiere, giusto per passare il tempo. No, anzi, era una delle attività fondamentali della vita della tribù. È come se ad un certo punto, sul lavoro, vi fossero venuti a dire «Ehi, da quanto tempo siete lì seduti sulla scrivania? Forza, passiamo una mezz'oretta a parlare assieme dell'ultima volta che siamo andati a pesca. A finire il lavoro ci pensiamo dopo». Abbastanza impensabile, credo. A che serve questa cosa? Beh, come detto prima, vivevano in società. Una società in cui tutti dipendevano da tutti, la tribù. Questo vale anche per noi, ma alcuni aspetti della nostra società moderna e organizzata fanno sì che sia meno immediato rendersene conto che dipendiamo dagli altri. Ma immaginiamo una piccola tribù che deve spostarsi, andare un minimo d'accordo, eventualmente anche, se capita, combattere l'uno accanto all'altro fino alla morte contro un nemico comune. Ecco, per fare tutte queste cose e altre cose, bisogna riconoscersi come un'unità. È più facile combattere per qualcuno che conosco, che fa parte di un gruppo in cui mi identifico. Ecco, per identificarsi come una unità, l'unico modo, o almeno quello più efficace, è quello di parlarsi, di dialogare, di imparare a conoscersi, di condividere. Esiste anche la possibilità di dialogare in silenzio, cioè scambiarsi significati senza usare necessariamente quelli pilotati dalle parole. Ma ora non ne parliamo perché dobbiamo occuparci di un altro problema, spesso molto presente per chi, ad esempio, vive solo e ha poca possibilità di uscire di casa. Se non c'è nessuno con cui parlare? Bel problema. Come si fa a dialogare? Posso dialogare da solo? Dovrei in qualche modo far finta di essere qualcun altro mentre mi ascolto e poi scambiarmi di posto, altrimenti sarei sempre d'accordo con me stesso. Anche quando 5 persone la pensano tutte allo stesso modo, il dialogo è morto in partenza. Non c'è niente da scambiare con l'altro che l'altro già non abbia. Mi viene in mente un film in cui un uomo rimane isolato per anni su un'isola deserta. E oltre a costruirsi un rifugio, una barca, procurarsi il cibo e così via, si costruisce un amico, fisicamente. Prende un pallone da pallavolo sgonfio, gli disegna una faccia e comincia a dialogarci. E gli dà un nome, tra l'altro, lo fa diventare qualcosa di simile ad una persona. Interessante, forse solo una felice intuizione di chi ha scritto il film. Alla fine il naufrago riesce a salvarsi non solo grazie alle sue abilità manuali, ma anche perché è stato in grado di dialogare. Il pallone era solo un palliativo, certo, infatti alla fine, pur riuscendo a sopravvivere sull'isola, sceglie di rischiare la vita e mettersi per mare. Mi piace pensare che l'unica cosa che gli mancava erano altri come lui su quell'isola. Anche noi, quando ci troviamo su un'isola deserta, metaforicamente parlando, potremmo tentare di metterci per mare cercando qualcuno con cui dialogare. E il nostro dialogo è giunto al termine oggi. Io vi ringrazio e vi saluto, dandovi appuntamento qui per la prossima puntata di Sempre Verdi.
Mi dici che non funziona più, siamo soli adesso noi, sopra un pianeta blu. E quando arriva sera, invadi la mia sfera, non è la primavera che non sento da un po', non sento da un po'. I brividi sulla mia pelle, il tuo nome fra le stelle, sembra ieri che la sera ci stringeva quando tu stringevi me. Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo, parla, parla, parla. Ma non saper fingere, dentro ti amo e fuori tremo, come glitchi neri notte. Scommetto che ora non prendi più l'abitudine di far sempre come vuoi tu. E quando arriva sera mi manca l'atmosfera, non è la primavera. Sembra ieri stringeva quando tu stringevi me. Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo, parla, 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 parla con me. Ma forse solo dato tutto per scontato e mi ripeto che scema non saper fingere. Parte di un passato lontano come Marte, tu cosa dirai vedendomi arrivare quando ti raggiungerò? Ricorda ancora quando quella sera guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo. Parla, 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 parla con me. Ma forse ho solo dato tutto per scontato e mi ripeto che scema non saper fingere. Dentro ti amo e fuori tremo come glitch in me. Che non posso più tornare a quando ero bambina ed ero salva da ogni male. E da te, da te, da te.
I sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.